problematica, scrivo qui, c'è una contrapposizione sulla possibilità di usare il metodo sperimentale in educazione su tutti i possibili oggetti di indagine. Sì, almeno di miei anni, però ancora c'è questa contrapposizione. Ci sono come due diverse scuole di pensiero, una più laica, una più di tipo filosofico-cattolica, che pensano, non sono d'accordo, non vanno d'accordo, dall'inizio c'è una contrapposizione frontale, rigida, dura, che ha i suoi effetti, almeno, insomma, come dire, nei concorsi, no? Voi sapete ogni tanto sui giornali arriva queste cose, ci sono quelli che vengono chiamati baroni che spingono un po' per fare spazio, diciamo, preferiscono certe persone piuttosto che altri. Quindi due diverse posizioni, laici e cattolici, che non sono d'accordo sulla definizione dell'oggetto della sperimentazione sui metodi di accertamento. Da una parte, i ricercatori dell'intervento cattolico ritengono che si possa fare ricerca soltanto su alcuni campi di indagine, le tecniche. Usiamo la LIM, usiamo il word processor, usiamo la penna sfera, il corsivo invece dello stampatello, no, queste cose si studiano, si mettono a confronto di gruppi diversi, altre cose no, perché sono date i valori, i fini, tutte le cose che provengono, almeno in parte, da diciamo il sistema cattolico, no? Già dati, non si studiano, non si cambiano, non si mettono in dubbio. Lo strumento di verifica, almeno inizialmente, è anche una cosa che divide questi due campi di ricerca, questi due, come no, campi, ma gruppi di ricerca. Dicevo prima, gentile, no? Tutto si conosce attraverso il rapporto diretto dialettico, non con strumentali, test, ma con l'interazione, la vicinanza e la discussione a tempo. Allora, se io non posso usare strumenti di verifica, come posso avere una sperimentazione in cui è fondamentale poter avere degli strumenti che vengono utilizzati in contesti diversi? I ricercatori laici invece affermavano che si possono analizzare tutti gli aspetti relativi all'educazione, anche premesse, cultura, valori, fini che non sono assoluti ed eterni, ma cambiano, no? Pensiamo al concetto di famiglia, come è cambiato, al concetto di libertà, di rispetto, di cambiamento, insomma quello che prima poteva essere considerato una condotta inaccettabile adesso viene accettata come espressione di libertà, come novità, come cambiamento. E poi, quindi, ricerca su qualsiasi aspetto e anche facendo uso di strumenti quantitativi come i test. Poi di fatto un tempo questa dicotomia, questa contrapposizione è stata superata perché gli oggetti di studio si sono ampliati e poi anche le affermazioni di principio si sono stemperate, non è più così rigida la contrapposizione. Però insomma diciamo che una certa contrapposizione è rimasta, nel senso che c'è, forse anche voi avete già trovato questa contrapposizione una differenza tra quanti propendono per un approccio di tipo più quantitativo e quanti invece sostengono che, soprattutto in certi contesti, è opportuno utilizzare un metodo più qualitativo, più di profondità, che non fa uso di uno strumentario di test, di direttive e cose di questo genere. Però nei fatti e anche nelle dichiarazioni di principio non è più così rigido, no? Cioè credo che per quanto certe tematiche risuonino fuori e si ridiscutano, oppure il livello di contrapposizione non è rigido in un tempo. A parte la contrapposizione tra scuole di pensiero, altre problematiche della ricerca, guarda, voi avete stampato le cose. Altre problematiche che sono, di cui si parla spesso in questo contesto, riguardano il metodo. Possiamo usare in realtà il metodo sperimentale? Lo sappiamo usare? Non è semplice, non è semplice anche perché il contesto di cui noi ci occupiamo di solito è complesso, no? Io non posso fare una ricerca di laboratorio, insomma tendenzialmente non la faccio, quando voglio studiare un evento complesso, devo comunque sempre capire quali sono le differenze rispetto al contesto di cui noi ci occupiamo. Ecco, una delle vostre compagne poco fa mi è venuta a parlare della possibilità di fare una relazione finale del triennio, non la chiamo tesi perché non si chiama più tesi, ma un elaborato finale, no? Su un lavoro in un contesto educativo che ci potrebbe essere sperimentale. Ora, per carità, no? Può succedere, ci sono dei contesti in cui si può soprattutto utilizzare un approccio di tipo empirico, no? Cioè cosa faccio? Vado lì, raccolgo dei dati o delle ipotesi, cerco di verificarli, difficilmente sarà sperimentale, nel senso che difficilmente andrò lì con un metodo da mostrare, no? Forse sì, ma forse anche no, vedremo, io spero qualche presentazione di elaborati, che l'ha fatta prima di voi, per vedere come sono stati adattati anche certi strumenti. Da un lato, per noi a volte è difficile isolare, identificare un contesto in cui tutte le nostre variabili interferenti sono state tenute sotto controllo, chiuse, eliminate, come potrebbe fare qualcuno che lavora in un contesto più sperimentale, in una scienza più sperimentale, no? Leggiamo di questi esperimenti che vengono fatti nelle nanotecnologie, il CERN, non so, no? Sono contesti chiaramente abissalmente diversi da quelli in cui dobbiamo lavorare noi. Quindi può venire in mente che comunque sempre il contesto su cui lavoriamo è oggetto di molte influenze. Può essere anche una questione di opportunità, quella che limita la possibilità di usare il metodo sperimentale in un contesto come quelli che ci riguardano. Perché? Perché? Perché soprattutto in una fase antica sono state condotte molte ricerche in laboratorio con uno schema, con dei principi molto rigidi, ok? L'insegnante, soprattutto insegnanti che magari non avevano una preparazione vera e propria nel campo dei metodi, diciamo, si sono visti arrivare psicologi, anche altri pedagogisti, no, che hanno imposto l'uso di un metodo, uno strumento, senza coinvolgere la persona che lavorava lì, e che quindi si è visto imporre una valutazione, un metodo estraneo, non spiegato. E quindi per dei periodi c'è stato un atteggiamento di rifiuto, di non accettazione di questi metodi, no, cioè te non vieni a seguire, quindi cosa faccio io, e poi a dirmi anche così si fa bene, si fa male, senza una spiegazione. E quindi ci sono stati dei momenti in cui lo sperimentalismo educativo è stato tenuto fuori, è stato rifiutato. Bisogna anche riconoscere che a volte altri metodi possono essere forse più adeguati per certe circostanze. Quello che cercheremo di capire è se però questi altri metodi, ogni metodo è giusto, no? Però sono forse più adatti a delle fasi iniziali del lavoro e in qualche modo preludono poi a una ricerca di tipo che cerca di essere più organizzata, che segue più certi certe principi, no? Certo, alcuni fenomeni è difficile tenerli sotto controllo e sottoporli a verifica sperimentale. Naturalmente, quando noi esaminiamo un problema, un contesto, quando noi ci occupiamo di una certa comportamento, un certo effetto, cerchiamo sempre di fare riferimento alle ricerche che sono state condotte fino a quel momento su quell'argomento, okay? Anche sul mind modeling, uno, se uno diceva forse, so, 15 giorni fa, se uno gli avesse detto io faccio una ricerca sul mind modeling, avesse detto che cosa, non saprei. Poi dopo uno comincia a interessarsi di una problematica, di un argomento, e arricchisce le sue conoscenze andando a cercare ricerche, pubblicate su quell'argomento, vedendo come gli altri hanno affrontato il problema, le variabili, eccetera. Noi abbiamo visto come Rispo studia la distrazione, abbiamo visto che per esempio ci sono poi degli approcci diversi, cioè Rispo è semplicemente conoscitivo, d'accordo, ci dice che studiando delle persone che stanno vedendo un certo evento, un video, una lezione, ascoltando una lezione, ci sarà un deterioramento dell'attenzione nel corso del tempo. Con la tecnica del pomodoro siamo entrati in un contesto diverso, più qualitativo anche, d'accordo, però non sappiamo se ci sono delle vere e proprie ricerche sull'argomento e non sappiamo in che contesti può venire utilizzato. Potrebbe essere un argomento di studio. Certo, alcuni fenomeni, almeno apparentemente, sono proprio difficili da studiare. Cosa misuro? Cosa guardo? Come lo studio il pomodoro? Voi cosa pensate? Quali sono le variabili che potremmo utilizzare applicando la tecnica del pomodoro, per esempio, al gruppo di ragazzi a cui state facendo sostegno nel ricreatorio dopo scuola? Voi sapete, avete qualcuno di voi? Vai, tre. Sempre 20. Vabbè, è soggettivo. Ma se funziona sono 20, ora non posso garantire la precisione svizzera di un soggetto, però hai messo sempre 20. Corto? Allora si vede ora. Sì. perché non sappiamo bene quali sono i modi, gli strumenti che sono stati utilizzati per studiare. Questo video del pomodoro forse anche, no? È un argomento che a lui si dice, oddio, come non mi dico cosa ha fatto. E mi è parso che fosse un argomento che si prestava adesso a riflettere sul fatto che certi fenomeni è difficile sottoporre a verifica sperimentale, non perché non sia possibile, ma magari sono argomenti che sono stati poco studiati per lì, magari è possibile che ci siano tante tecniche diverse. Allora qui, per esempio, ho trovato questo articoletto che viene da un blog online che si chiama State of Mind ed è un giornale di tipo psicologico che propone tecniche, riflessioni su strumenti per l'educazione, per lavori di tipo psicologico. Vediamo se me lo apre. Ecco, un po' di pubblicità, ma insomma si riesce a leggere anche questo articolo. Allora, che cosa ci propone questo? Che cosa ci propone questo blog? Ci parla di nuove prospettive di uso della tecnica del pomodoro. Ecco perché l'ho trovata, perché l'ho trovata interessante. Cioè, è un intervento che parla di attività, di interventi che si possono fare con le persone che soffrono di ADHD. Il titolo infatti è ADHD, nuove prospettive con la tecnica Pomodoro e Sober. Bambini con ADHD si dovrebbe essere consapevoli delle difficoltà di base, per questo motivo è nata l'idea di utilizzare la tecnica del Pomodoro e Sober. Wow, questa cosa. Qual è la critica principale che faccio a questo articoletto che adesso vedremo insieme? Troppa roba tutto insieme. Come si fa a studiare tutti questi interventi contemporaneamente? Non sapremo mai qual è l'efficacia dell'uno, dell'altro, non sapremo come analizzarlo. Quello che voglio dire è che a volte succede che ci raggiungono delle proposte, vengono presentate delle innovazioni, però dobbiamo un po' fidarci sulla fiducia, no? Dire, beh, qualcuno mi dice sì, da me ha funzionato, questo gruppo di ragazzi funziona, ma non ci sono delle verifiche sperimentali. Allora, in questo caso, vedete, vado avanti, ve lo faccio vedere così molto alla lontana, ok? Non c'è altro che un'esortazione ad utilizzare questo strumento senza però avere delle assicurazioni, delle verifiche che ci dicono se funziona o non funziona. Voi sapete che cos'è l'ADHD, no? È un disturbo dal deficit di attenzione e iperattività. La DHD è un disturbo dell'autocontrollo, il bambino, l'adulto con la DHD ha problemi a controllare la sua impulsività e quindi a tener conto di limiti di tempo, di organizzazione per esempio nei compiti, di attenzione in classe. Non tiene conto delle risorse dell'ambiente e delle richieste dell'ambiente. Spesso può essere che sia a casa, non sappia gestire i compiti, quindi sia sempre in ritardo, non riesca a farli, non riesca a farli nel momento giusto e a scuola poi non sa rispettare le regole di classe, non sa gestire il suo tempo, neanche lì, anzi ancora meno, può avere sia dei problemi di tipo cognitivo che sociali, diciamo, perché disturba, perché non è apprezzato neanche tanto dagli altri bambini, no? Perché è molto attivo, dà fastidio. Così quando il bambino con DHD arriva in classe, arriva a scuola, può darsi che abbia un peggioramento, insomma, della sua vita, della sua esperienza qualitativa, perché improvvisamente deve fare tutta una serie, deve rispondere, deve rispettare tutta una serie di regole che prima non aveva e che non riesce invece a considerare. Allora lì in questo articoletto si propone, lo potete immaginare, di utilizzare la tecnica del pomodoro per imparare a gestire sia il comportamento in classe che il lavoro a casa, e in modo, no, da porsi, da autoregolare, imparare poi a autoregolare queste problematiche. Però non, come dire, è un'esortazione, no? Una sollecitazione, che per carità va più che bene, perché avere nuove idee è sempre una cosa vantaggiosa. Naturalmente però prima di utilizzare uno strumento in classe sarebbe bene anche avere delle informazioni sull'utilità o la non utilità di quello strumento. Qui parla bla bla, come si fa? Oltre al pomodoro, però, propone anche un'altra pratica. Questa ve la leggo perché. Allora, la pratica del Zauber. La pratica del Zauber, qualcuno la conosce? Perché magari una cosa non conosco io, ma invece. Allora, è una pratica utilizzata all'interno del protocollo MDRP, Mindfulness Based Relapse Prevention. La mindfulness è una tecnica molto utilizzata oggi, per quanto è utilizzata non so, ma se ne parla molto in ambito psicoterapeutico. Ed è il prendere consapevolezza di sé, dei propri pensieri, delle proprie capacità, dei propri limiti. Ci sono corsi online, è un lavoro sulla concentrazione e sul rilassamento, ok? Quindi l'idea qual è? Da una parte diamo il pomodoro che lo organizza, dall'altro lavoriamo sulla riflessione, sul calmarsi, prendere il respiro, e quindi in questo modo meglio due che uno, no? Mettiamo tutto insieme e otteniamo risultati migliori con questi bambini un po' problematici. La pratica del Zauber è una pratica utilizzata all'interno del protocollo MDRP, Mindfulness Based Relapse Prevention, di Mandat e colleghi. Viene utilizzata come una pratica per liberarsi dall'agire in modo reattivo e impulsivo. Immediato, modalità che Kabat chiama pilota automatico. Cosa significa l'acronimo Zauber? S, stop, fermati un attimo, non reagire automaticamente, o osserva dal lato una situazione in cui sei, B, breath, concentrati sul respiro, E, espandi la consapevolezza, trovando alternative inoffensive e reactor, scegli una risposta appropriata. Ecco, quindi continua. Come può un bambino con DHD utilizzare la pratica Zauber? Dovrebbe imparare che nel momento di crisi può fermarsi e concentrarsi, concedersi un attimo di respiro piuttosto che reagire a qui e ora. Non è facile, soprattutto per le persone con problemi di impulsività. Quando ci si ferma, si dovrebbe guardare la situazione e concentrarsi sul respiro. Concentrarsi sul respiro permette di sospendere l'azione dettata dal pilota automatico. Occorre pensare a soluzioni meno reattive e più funzionali e poi scegliere una risposta adeguata a una situazione in modo da disattivare il pilota automatico e lo schema di reazione dannosa. Questa tecnica dovrebbe essere accompagnata da una pratica di mindfulness per gli adolescenti. Le scelte future potrebbero concentrarsi sull'efficacia della pratica del Zomba nel processo terapeutico per i giovani con ADHD. Poi ci dà un po' di bibliografia, quindi può darsi anche che nella bibliografia ci sia qualcuno che ci spiega un po' meglio. È difficile, no? Ma come si fa? Cioè già uno, diciamo, può padroneggiare una tecnica con una certa difficoltà. Fare due cose contemporaneamente, prendendo spunto poi da delle pratiche così diverse e facendo delle cose che sono molto poco intuitive, no? Allora, mettiamo che voi vi sentiate adesso in una situazione di crisi. Quello che vi viene consigliato è fermatevi. Non reagite automaticamente, disattivate il pilota automatico. Il pilota automatico si chiama così proprio perché è automatico, parte subito. Come si fa? Ci vuole un grosso lavoro per fermare il pilota automatico. Quanti di noi hanno trovato situazioni in cui poi dopo hanno detto dai, potevo dire quella cosa, potevo fare il suo, perché ho reagito così aggressivamente, perché ho reagito così impulsivamente. L'impulso è partito. È partito e cioè lo scopo sicuramente è avere quindi un po' fermare il pilota. Poi il pilota c'è in tante situazioni, no? Cioè è una cosa naturale che ci sia il pilota. Il pilota ci aiuta a trattare situazioni nuove come se fossero già note e quindi a risolverle con facilità. Non è che noi possiamo problematizzare tutto quello che ci succede. Non è che possiamo metterci in questione tutte le volte che abbiamo una nuova esperienza, cerchiamo di risolverla con la minore fatica possibile. Incontriamo una persona e reagiamo come se ci fosse già chiaro quello che vorrebbe a noi. Quando non è così, non sappiamo come trattare la situazione, no? Oppure facciamo più fatica. Leggiamo un testo e tutto quello che c'è nel testo lo interpretiamo alla luce degli schemi che già abbiamo, no? Parla di un libro che parla di una scena, allora mi immagino che ci sarà tutto quello che io so esserci in una scena. Magari nel libro sono soltanto 3-4 particolari, 2-3 lette, ma so già che quelle persone entrano lì, mangiano, vengono conto. E con le mie conoscenze generali riempio e interpreto e me la capo. Alcune volte alcune persone non analizzano quasi per niente il contesto e partono, appunto, tenendo il filato automatico in un modo che poi fa sbagliare l'interpretazione, che li fa comportare in un modo che non è accettabile in quel contesto, quindi si viene puniti, no? Alzo la mano e parlo, ok? Non posso parlare e basta, perché vengo presa in guida. Mi impongo nella situazione scolastica e le altre persone non sono contente di quello che sto facendo. Insomma, era per dire che in questa... l'ultimo. Quattro. Ora basta. Finisco il discorso e poi facciamo i conti. Allora, rispetto a questo usare nuove tecniche, pratiche. Senza che complementarmente sia data una prova, una rassicurazione di tipo empirico, sperimentale, che almeno ci dice, beh, in quel contesto lì ha funzionato, ha funzionato poco, tanto, molto, no? E quindi, soprattutto di fronte poi a un lavoro finale del proprio percorso di studio, insomma, vabbè, se uno fa la tesi o fa una ricerca su questi argomenti, deve poi trovare cose che appoggiano oppure negano la bontà di queste scelte. Allora, è vero, come dicevo prima, se ci riesco a fermare qua. È vero che è difficile a volte sottoporre a verifica sperimentale certi fenomeni, ma è pur sempre possibile, non è impossibile. Cerco su Scholar, per esempio, trovo nuove altre, trovo altre informazioni. Siete andati su Scholar? Avete mangiato? Vi faccio vedere. Allora, Scholar, allora, qui diciamo, io voglio sapere come si lavora, dove posso usare il pomodoro, per dire, ho trovato la DHD, ci saranno ricerche sul pomodoro e DHD? Boh, vediamo. Come si fa? Una delle, delle metodologie è quella di andare a fare una ricerca online. Sono già su Google, d'accordo? Cerco Google Scholar. Eccolo, Google Scholar. Cosa mi fa Google Scholar? Mi trova materiali soltanto su ricerche pubblicate, ok? Mentre se io di solito scrivo su Google, trovami a DHD e lui mi trova 100.000 risultati di tutto, trova Wikipedia, trova tutte le cose prodotte dai blog scolastici, eccetera. Google Scholar mi trova invece soltanto, cerca soltanto su materiali pubblicati. Allora, se io scrivo a DHD pomodoro, non so, ecco, cosa mi dà? Mi dà, vedete, delle ricerche che mi parlano di HD, ora con i pomodori non mi vedo onestamente, però vediamo, mi parlano di timeout, mi parlano di applicazioni mobile, poi però si parte sul pomodoro perché probabilmente non era la ricerca fatta con le parole chiave giuste. Allora, vediamo, se ci metto tecnica. Pomodoro? No, perché ormai lui è entrato sul concetto di alimentare e quindi no, tecnica di pomodoro è troppo specifico. Allora, a miei amici lo lascio perché mi interessa, va bene? Però devo trovare qualcosa che mi specifica quello che potrei fare. Io qui cosa voglio? Voglio in realtà uno strumento che mi dà un monitoraggio del tempo. Mettiamoci per monitoring. Dunque, qui vedo che mi parla, vabbè, di time monitoring, vediamo, time-based prospective memory performance, sistemi e metodi per il monitoraggio del tempo, assessment, analysis, forse ci avviciniamo già di più. Un'altra cosa che voglio però, perché non sono contenta di andato. Ti vediamo un po' più recenti, perché vedo che ci sono cose un po' vecchie, 2007, 2010. Proviamo a dirti tanto che li voglio recenti, dal 2013 in poi. Mi ha già eliminato quelle più vecchie. Un'altra cosa che vedo è che ci sono alcune ricerche che hanno qui accanto una scritta, full test, bene. Perché, poi si deve leggere, quindi, beh, intanto diciamo che adesso un po' arbitrariamente vado a recuperare una ricerca che avevo trovato a casa e che adesso mi fa i rispetti, non mi vuole fidare. Che è questa qua? Ce la scrivo. Si chiama Adaptive Tele... 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 Vediamo se basta questa, no? Adaptive Teletherapies. On Sirius Game. Cioè mi pareva che forse anche il pomodoro in un certo senso era un gioco e avevo continuato a lavorarci in questa. Allora comunque qua vedete i primi due articoli, questo di Futos Pascal e l'altro di Bull ed altri, sono recenti e hanno un approccio al DHD che è interessante perché è basato sui giochi e serie, Sirius Game. Hanno anche il vantaggio che ci sono, cioè io posso ottenerli tramite scroller. Lo dico perché ha chiesto. Ora non è là, ma c'è un libro. Ecco. Allora, ecco, tengo questo articolo, adesso raccontiamo in genere, potrebbe essere interessante. Vi faccio vedere anche che Scholar è interessante perché vi dà tutta una serie di informazioni, come per esempio dice che è stato citato da 9 persone, da 9 altri articoli, e pertanto mi dice che è stato questa idea di informazione è stata poi seguita, proseguito il lavoro e 9 altre persone sono andate avanti. Potrebbe essere che mi dà, diciamo, tutta una serie di articoli interessanti per il mio lavoro successivo. Allora, noi comunque torniamo qui. Ecco, allora, che cosa gli dice questa ricerca che io ho tirato giù? Allora, questa è la ricerca di cui vi parlava. Appunto, Pascal si occupa, e altri, si occupa di ADHD, che in questo momento per capriccio mi interessa, e pubblica una ricerca sull'International Journal of Environmental Research and Public Health. Non è un giornale che uno riceve una volta al mese a caso, d'accordo? È strano trovare il riferimento a questa rivista. È uno dei vantaggi che si hanno avendo noi ora internet e avendo strumenti come Scholar, SearchGate, no? Cioè abbiamo adesso la possibilità di ottenere dei risultati facendo delle ricerche tramite questi strumenti internet. e ottenere ricerche recenti su riviste che prima proprio non si sognava di avere. Quindi adesso abbiamo modo di trovare tantissimi risultati a una ricerca online. Certo, lo svantaggio è che poi bisogna lavorarci su per selezionare quelli che realmente ci interessano. Come vedete, queste oltretutto sono in inglese, quindi c'è anche l'aspetto della lingua. Da un lato vi dico che quando uno comincia a leggere due o tre articoli, poi dopo è fatta, nel senso che soprattutto leggendo argomenti tecnici come quelli che ci riguardano, no? Educazione, eccetera, le parole saranno 2000 quando uno se le tradotte una per una, poi dopo ce la fa. No, davvero, è la prima volta che si fa, che è molto faticoso, ma poi dopo la fatica è molto, molto relativa. Uno, due, bisogna farlo, perché quando uno vuole fare una tesi, un minimo deve leggere anche in inglese. Tre, su scuola si può fare ricerca anche in italiano, quindi non è detto che uno debba necessariamente avere cose in lingua straniera. Io adesso ho messo dentro i nomi in inglese, ma se li metto in italiano ottengo anche degli output in italiano, quindi non è che uno deve essere per forza condannato a tradurre. Ed è uno strumento molto utile. Richiede di perdere un po' di tempo perché, come vedete, non è facile trovare le parole chiave che poi mi scatenano l'arrivo di materiale. A volte uno ce l'ha, a volte no, a volte ritrova sugli articoli stessi, no? Allora, questo Fructus Pascal che cosa fa? Perché ci interessa? Ci interessa perché si occupa appunto di attenzione, di problemi di iperattività e di deficit di attenzione, e propone una soluzione, una, okay, che noi guardiamo per metterla insieme e metterla a confronto con le altre che abbiamo visto e che vedremo. Vediamo cosa fanno insieme. Dunque, allora, dall'articolo noi vediamo che sono risultati preliminari intanto, e ve lo confermo, l'articolo non è definitivo, ok? Perché loro si inventano uno strumento per sviluppare le capacità di controllo, eccetera, del bambino con DHD, bambino, insomma, della persona con DHD. Però qua loro fanno una ricerca pilota in cui lavorano con adolescenti che non hanno ADHD per vedere se funziona, per vedere se gli strumenti di misura vanno bene, insomma fanno come si fa spesso una ricerca pilota in cui si identifica una problematica da studiare, però piuttosto di andare a cercare i soggetti veri e propri, magari appunto nel caso della disabilità, delle difficoltà, di solito non sono molti, magari anche uno vuole andare lì con uno strumento già provato, no? Non è che va, cioè è difficile che si riesca a trovare altri soggetti, allora magari prima uno prova con un gruppo di persone più facilmente raggiungibili. Ecco, allora loro lì lavorano con ragazzi di 12-19 anni senza ADHD e provano lo strumento i test che loro utilizzano per verificare se questo strumento funziona. Allora, come potete capire, loro partono da una definizione dell'abstract. L'abstract parla di che cos'è il deficit di attenzione con disordine di iperattività. Dicono che è uno dei disordini più frequenti. Ho letto cifre tipo 5-6% della popolazione. Ragazzi che hanno difficoltà a completare delle richieste scolastiche, hanno un problema di controllo, di management del tempo, faccio adesso, due ore, prima studio, prima studio quello, prima studio l'altro, e anche di dare priorità, no? Tante cose da fare questa settimana. Ora, è chiaro che uno ne parla e ce l'abbiamo tutti, no? Come quando si parla di medici, cose così, che è un set, i dolorini, no? Non è così, no? Cioè non è che ce l'abbiamo, però diciamo che ci sono tanti livelli, no? Nel possesso di una difficoltà, quindi tutti abbiamo problemi a controllare i compiti, abbiamo tante cose da fare, no? Però per alcune persone può essere molto difficile. Allora, qui propongono uno strumento talent system, che vuol dire, cioè uno strumento che loro possano utilizzare sul proprio computer, sul proprio smartphone a distanza nel momento in cui hanno bisogno e in cui c'è esigenza, insomma, di un aiuto. Spiegano un po' gli aspetti tecnici che a noi non ci interessano, poi dice che qui in questo articolo, che vi dico non è scritto particolarmente bene perché è un po' ripetitivo e un po' lungo, no? Cioè non si arriva molto al quid. Comunque in questo articolo spiega come si è lavorato. Dunque, spiega qual è il programma che viene utilizzato, però io purtroppo non sono riuscita a farlo girare. Magari voi siete più fortunati e riuscite, adesso vi faccio vedere come ci si arriva. Allora cosa succede? Faccio vedere le figurine. Cioè, arriverò, vedete, è un po' lungo, ripeto, un po', si capisce, è un lavoro preliminare. Beh, sono figurine. Ci sono. Boh, è quello che nella versione di ciò io ci sono. Dettagli, ci sono le figurine, bello, no, però allora come io mi sono salvato anche qua, una delle 14 lezioni sarà con le figurine, vediamo. Qua vediamo, questa l'abbiamo già aperta. Ecco, vediamo, magari arrivano le tavole. Ecco, dai, qui c'è speranza. Allora, cosa? Ora adesso lo apro, lo lascio un po' caricare e ora lo apro. Ecco, piccolo però, ma non si vede. Allora, cosa fanno? Mi danno questi programmi, questi strumenti interattivi online. E prima fanno tutto un lavoro di review per cui trovano una serie di ricerche che hanno studiato nei serious game per problemi analoghi e poi ci propongono il loro in questo materiale, in questi strumenti adolescenti. Cosa fanno? Prima gli fanno dei questionari, dopo vi faccio hanno questo strumento in cui c'è una bilancia virtuale in cui dovevano tirare dentro una di queste icone, due di queste icone, spiegando quali di queste attività sono più importanti. Meglio, proprio. Vedete? Cos'è più importante? Guardare la TV? Giocare con joystick, mangiare, fare la lavatrice, scrivere, fare la spesa, insomma, diciamo, il compito della persona è portare, no? Ah, qui si vede, no? Portare il su questa bilancia virtuale le attività che si vogliono valutare e tra le quali bisogna trovare cos'è più importante. No. Bisogni primari, fare compiti, no? Cioè hanno delle difficoltà, siccome hanno delle difficoltà non riesci più a recuperare. Dunque, dov'è che l'hai trovato? Qua, aspetta, qua. Qui, ecco qua. Risultati materiali. Questa interfaccia si basa poi su un albero della decisione, questo, che tiene in considerazione tutta una serie di fattori e così decide cosa è da fare prima, cosa è da fare successivamente. E aiuta a decidere se un'attività è una priorità oppure non lo è e quindi può essere posticipata. Un po' macchinoso direte voi, no? Perché è possibile che uno debba basarsi su uno strumento del genere per decidere cosa fare, in quale ordine? Però è possibile pensare che questo albero può essere modificato dalla persona che lo utilizza e da chi lo segue, possa individuare quali sono le regole che rendono più importanti o meno importanti le attività e quindi aiutano a prendere delle decisioni rispetto a ciò che può essere fatto e che deve essere fatto. Prendiamola come un suggerimento, come appunto un'indagine pilota, no? Per aiutare anche noi a capire quali sono i procedimenti attraverso i quali noi prendiamo delle decisioni, che per noi magari è molto più automatico, no? Chi soffre di deficit dell'attenzione potrebbe aver bisogno di alberi di decisione come questi, che riguardano non soltanto la scuola, il fare i compiti, ma anche i comportamenti che vengono, che sono necessari nella vita di comunità, nel contesto del seguire i ragazzi dopo la scuola. Può essere importante con i bambini piccoli nella scuola dell'infanzia, cioè in ognuno di questi ci saranno dei bisogni diversi, delle regole diverse, più o meno rigide e quindi ci potrà essere bisogno di esplicitare quali sono le regole da seguire, quali sono le cose importanti da seguire e quali no. Inoltre, in questo programma, in questo studio, si fa riferimento a una serie di strumenti, questi eccezionali, tra cui questa, che adesso guardiamo insieme, ma già sciarci direi. Dobbiamo ancora fare molto, però. Bene, allora, questa è un'altra cosa da calcolare. Allora, vedete che questo è un questionario di management del tempo. Ce lo prendiamo per noi, no? Allora, abbiamo parlato dei bambini, vediamo come siamo bravi noi a gestire il nostro tempo, d'accordo? Quindi, lo facciamo insieme, ci diamo un punteggio, vediamo come, quando lo otteniamo. Poi vi faccio una domanda per vedere quanto avete imparato oggi, se siete stati attenti. Diciamo che ogni volta ci stiamo guadagnando la giornata, però certo dobbiamo tenere presente questi risultati sulla nostra capacità di gestire il tempo, no? Allora, cominciamo. Ho preso il questionario che veniva utilizzato in questa ricerca che abbiamo appena visto, intravisto. Però in realtà questo è pensato per le persone grandi, no? Allora vediamo cosa dice. Dunque, dati un voto sulle domande seguenti: 2 per sempre, 1 per qualche volta, 0 per mai. E poi dopo alla fine vediamo come si monta. Scrivete, scrivete. Sì, sì. Cominciamo a aggiungere informazioni. Voi vi ricordate, l'altra volta ci siamo contati da 1 a 83, quindi ognuno sa che numero è. E sa in quale gruppo era. Ma non. E quindi voi la vedete. Continueremo a mettere nel nostro database delle informazioni che stiamo raccogliendo. Naturalmente lì c'è alla fine anche tutto il dato e c'è un gettone per il lavoro fatto. Mi conviene aggiungere informazioni per chi ha tutta la sua riga completata. Ah, per la collaborazione. Allora, prima domanda, io faccio le cose nell'ordine di priorità. Priorizzo, come si dice, usare l'italiano. Ma non importa, finché ci capiamo, anche se l'italiano è un po' freccio, non va bene, ma che ovvio. 2. Io faccio quello che mi dice bisogno durante il giorno, cioè subito da dire, ok? Io sempre faccio i miei compiti, assignment, vuol dire compiti anche scolastici, ma non solo, in tempo. Poi, 4. Io sento di usare il mio tempo in modo efficace. Sono efficace nell'uso del tempo. Dunque, io faccio le cose con poco piacere senza procrastinare. Senza procrastinare, senza dire sì, lo faccio dopo. Procrastinare se lo farò dopo, tanto tempo. Aspettate che ci metto i numeretti, 6. Io mi forzo, me stesso. Per riuscire a pianificare, no, per pianificare mi devo fare un po' di forza. Siete d'accordo su questa traduzione? I force myself to make time for planning. Non è chiarissimo, eh? Comunque, diciamo, noi la interpretiamo così: che ci deve, sono convinto che il pianificare vada bene, allora cerchi sempre di farci entrare un pochino. 7. Spendo parecchio tempo pianificando, cioè a volte proprio. 8. 7. Ah, scusate. Spendo abbastanza tempo nel fare piani, cioè molto del mio tempo pianifico. No, no, mi preparo una lista settimanale di cose da fare. 9. Priorizzo. Ma visto in ordine non importa, no? Ah, nella mia lista di cose da fare vengono prima le cose importanti, non quelle che sono urgenti, che magari dovrei fare per domani, no? Cioè delle cose più importanti. 10. Sono capace di soddisfare le deadline, no? I giorni in cui devo fare una cosa, senza fare le cose veloci all'ultimo momento. Dunque, sono sempre al passo, sono al passo con le cose che devo fare, con i miei compiti. Sto al passo.
Dipende da cosa.
12. Privata, non facciamo cose di gruppo. Dunque, io prevengo le interruzioni, faccio in modo che le interruzioni non mi distraggano dai miei compiti con alta priorità. Suona il telefono, ma io ho dei compiti ad alta priorità, non mi faccio distrarre. Evito di spendere troppo tempo in compiti banali. Quattordici. Spendo parecchio tempo sulle faccende accademiche, sulle cose, sui miei studi. 15. Io pianifico di avere del tempo per rilassarmi e per stare con gli amici nella mia organizzazione settimanale.
Da 2 anni mai.
16. Ho una scheda settimanale sulla quale io mi registro le cose che devo fare fisse, come ore, such as classes and work, come il fatto che devo andare in classe e devo lavorare. Lo dico, è un po' lunga. Io ho un piano settimanale di quelle cose che devo fare, in cui metto anche le cose fisse, come per esempio le classi, dove vengo tutti i giorni, o perlomeno una volta a settimana, e le cose di lavoro.
Tipo agenda?
Sì, ma ci scrivo anche le cose fisse, no? Che magari potrei cercare di ricordarmi, cioè tipo io faccio lezione qui lunedì, non scrivo neanche sull'agenda, no? Che tanto lo so. Però questo magari a volte mi porta a fare degli errori, perché certe cose me le dimentico. Oppure ci sono dei cambiamenti, no? Allora, 17. Io cerco di fare i compiti più importanti durante il periodo più energetico della mia giornata. Io faccio un uso costruttivo del mio tempo commuting in seguita. Commuting. Lo so, ma ora mi sfugge. Non è il momento più energetico della mia. Andiamo invece. pendolare, rileggiamolo. Sì, io faccio in modo che il mio tempo di spostamenti, il tempo di spostamenti sia costruttivo. Io infatti forse sempre la vado a leggere. Ecco, una cosa costruttiva. 19, io. Qui sono qua, periodicamente rivaluto le mie attività in relazione ai miei goal. Io periodicamente valuto se le attività che ho fatto sono efficaci nell'ottenere i miei goal, i miei obiettivi. Beh sì, perché uno prima fa una valutazione, sì, poi dopo vede un'andata, può modificare anche qualcosa, no? Dire vai, avevo deciso che facevo così, ma in realtà non funziona, e quindi cambiamo, facciamo un attimo. Vedi, ho smesso ogni attività che mi faceva perdere tempo. Sì, tutto quello che faceva perdere tempo ho smesso. 21. Dunque, questo lì riguarda il telefono e dice I screen and loop my telephone call. Cioè tipo controllo e le faccio insieme, no? Cioè adesso c'ho un'ora, faccio tutte le telefonate. E così non mi risponderà, cioè non sarò interrotto al telefono, cioè adesso, vabbè, io lo spento, no? Per cui l'ho controllato. Ma potrei anche dire prima dell'inizio della lezione faccio tutte le telefonate che so che devo fare, così poi non sarò interrotto. 22. Mi giudico, I judge myself, giudico il mio comportamento basandomi sul fare le cose, sul raggiungere, sul completare un compito, piuttosto che dall'ammontare di attività, no? Cioè uno può essere molto, sembra che faccia chissà che, perché si muove tanto, però non ottiene. Invece io giudico, mi giudico non per quanto mi muovo perdendo tempo, ma per quanto sono efficace e raggiungo i miei fini, no? Le mie azioni sono determinate prima di tutto da me, non dalle circostanze o dalle priorità delle altre persone. Cioè sono io che decido cosa fare, non dalle altre persone, non sono le altre persone o dalle circostanze. 24. Ho un'idea chiara di quello che voglio raggiungere durante il semestre che arriva. Allora adesso vediamo come si montano queste cose. Sono soddisfatto con il modo in cui uso il tempo. Allora vedete, Alicia. Immagino che si monti così, voi fate sempre due frizzanze, uno per qualche volta e zero per mai. Fate insomma, e allora, se avete un punteggio, contatto, punto.
Mi manca solo una, la seconda.
La seconda era, io raggiungo quello che devo fare durante il giorno, lo faccio. Allora, chi ha da 45-50 diventerà il manager di una grande azienda? stato rinnovato, probabilmente anche il plan è organizzato tutto, anche come si fa a lavare i ragazzini. 37 sta facendo il manager del tuo tempo molto bene, ma qualche volta senti un po' che c'è troppe cose. No, troppe cose da fare. 25-29, la tua carriera dal college sarà stressful, un po' stressante, è un po' non troppo soddisfacente se non prendi qualche decisione per trattare meglio il tempo, per migliorare la tua gestione del tempo. Bene, 25 dice, vabbè, dai, la tua vita è quella di uno che va a sparare e si gode la vita un po' di più controllo.
La seconda delle risposte
38-44 dice probabilmente hai un agenda, che non so qual è, e ha organizzato tutto anche quando ci dai i ragazzini, la madre dei ragazzini. Bene, questo qui ci dà un'idea ovviamente, ok? Allora, adesso dunque abbiamo dei dati da qua, siamo rimasti in pochi, ma insomma che vedete, possiamo riguardare questi dati, registrarli sulla nostra schedina che è online, no? Sul forum di Moodle, e poi saremo tre gruppi rispetto a quelli passati, eravamo sette gruppi, adesso saremo tre, giusto? Tre gruppi. Riuscite a mettere insieme i dati sia delle quattro domande che questi dei risultati dell'attenzione? Non lo so, se possiamo fare lunedì prossimo, ma magari
all'inizio.
Ok, quindi conservate i vostri dati, li scrivete in bella e poi la volta prossima facciamo insieme. E li mettiamo sopra il nostro Excel con i dati dell'altra volta e vediamo come, cioè non lo so, e poi cercheremo di vedere, di prendere contatto con il vostro professore di statistica per vedere quale programma lui userebbe per fare questa analisi, perché voi penso che qualche analisi